Buongiorno dalla redazione di Wai News, nella rassegna stampa di oggi, martedì 30 aprile. Noi cominceremo dal vino andando in Sicilia e chiuderemo con la polemica della cotoletta a 82 euro a Milano. Partiamo dal Sole 24 Ore, Sicilia export vino più 4,6%, per quanto ancora poco indicativo di quello che sarà il trend dell'anno. Il primo bimestre 2024 vede gli acquisti di vino dall'Italia in controtendenza e l'export di vino siciliano è salito del 4,6%. Lo sostiene il rapporto Nomisma Unicredit, che è stato presentato ieri a Palermo nel corso della conferenza stampa di lancio di Sicilia Imprimer, la manifestazione che si terrà a Cefalù dal 9 all'11 maggio, organizzata da Assovini, associazione che raggruppa un centinaio di produttori siciliani. Sempre dal Sole 24 Ore, piana di Sibari, scommessa sull'agroalimentare per garantire un futuro. Economia dei territori, tutto ruota intorno a distese di frutteti e ai siti di Assolac, Granarolo e Campoverde. Oggi arriverà il presidente della Repubblica Mattarella per incontrare i lavoratori. A Mongrassano la GIAS, specializzata nella produzione di piatti surgelati, fattura 63 milioni. La lungimiranza dei padri, la volontà dei figli e la forza delle grandi aziende che credono nella Calabria e nelle sue potenzialità, scrive l'inviato da Castrovillari, provincia di Cosenza, Nino Amadore. Viene in mente tutto questo percorrendo le strette provinciali a ridosso di Castrovillari in provincia di Cosenza, che sembra di essere in Piemonte, ma ci si trova nel sud, che più sud non si può. Da una parte i vigneti, dall'altra i pescheti, e poi i campi di kiwi, di albicocche, cachi e ovviamente agrumi con le immancabili clementine e le arance, fino ad arrivare nel cuore della trasformazione produttiva di quest'area. Due stabilimenti, da un lato quello della cooperativa Osas, più conosciuta per il suo marchio commerciale Campoverde, dall'altro quello di Assolac Granarolo, lo stesso luogo in cui oggi arriverà il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per incontrare i lavoratori dopo aver fatto tappa alla GIAS, a una ventina di minuti di strada, in un altro luogo simbolo dello sviluppo di quello che ormai viene definito il distretto dell'agroalimentare cosentino. La presenza del capo dello Stato, dice il presidente di Confindustria Cosenza, Giovan Battista Perciaccante, è importante. Il presidente incontrerà i lavoratori. Per noi ha un valore più grande perché è il segnale per i giovani che qui ci sono le imprese, ci sono le opportunità e che dunque qui si può rimanere. Se può avere un senso l'affinità climatica, potremmo dire che la ragione dell'interesse delle grandi aziende del nord per quest'area produttiva è tutta nel clima e persino in una certa architettura diffusa. Ma c'è ovviamente qualcosa in più, prosegue Nino Amadore sul Sole 24 Ore. C'è la filosofia imprenditoriale dei padri fondatori, Gaetano, scomparso poco più di un mese fa, e Giuseppe Nola, il primo agronomo, il secondo laureato in economia, dopo aver superato la dura selezione di maestri come Amintore Fanfani, Federico Caffè, Giuseppe Petrilli, allora presidente dell'IRI. Erano gli anni 60, tornati in Calabria e decisi a fare innovazione nelle campagne e nell'organizzazione d'impresa, con un occhio al territorio e alla crescita all'ombra del Pollino. Spostiamoci sul Corriere della Sera, fame di conoscenza, i dialoghi di Pistoia e il cibo che ci racconta. L'appuntamento dal 24 al 26 maggio torna alla rassegna dedicata all'antropologia del contemporaneo, 55 eventi con una speciale attenzione ai giovani. In antropologia, uno degli elementi fondamentali per lo studio dello sviluppo umano è il rapporto della civiltà con il cibo. Che si tratti di nutrimento materiale o spirituale in senso concreto oppure simbolico, scrive Ida Bozzi. Al tema Siamo ciò che mangiamo, nutrire il corpo e la mente, è dedicato il 15° Festival di Antropologia del Contemporaneo Dialoghi di Pistoia, ideato e diretto da Giulia Cogoli, che lo ha presentato ieri nella città toscana. 55 incontri con studiosi e autori da venerdì 24 a domenica 26 maggio. Tra gli interventi, quello dell'antropologo Marino Niola, che si occuperà di tribù e religioni alimentari contemporanee e di food porn, dell'ossessione puramente visiva che oggi è legata al cibo. Sempre dal Corriere, ecco Rura Bilandia, da un testamento l'agriturismo sociale. La società agricola di Atri, nata da una donazione, la fattoria didattica, la bottega, il catering e il teatro, è ora un sogno, la residenza per il dopo di noi. Qui mi sento realizzato perché mi piace stare in mezzo alla gente, dice Giovanni, 38 anni, a cui hanno insegnato che muoversi sulla sedia a rotelle è solo un diverso modo di camminare. Io mi occupo dell'accoglienza, do il benvenuto a chi entra, gli ruba la scena Simona, 32 anni, detta uragano per l'incapacità di stare ferma. Poi c'è Marco, 42 anni, baffetti alla Clark Gable, lo chiamano il sommo poeta perché è innamorato di tutte le sue colleghe, alle quali regala collanine e anelli che lui stesso realizza. Ecco che si presenta Barbara, 32 anni, l'espressione distesa. È la regina della meraviglia perché nessuno, sottolineano gli amici, riesce a sorprendersi come lei. I volti di tutti sono sorridenti, la loro energia contagiosa. Sono questi gli elementi che li accomunano, oltre ai problemi con cui convivono dalla nascita. Sono gli ospiti, tra i 19 e i 47 anni, di Rurabilandia, società agricola nata nel 2008 ad Atri, in provincia di Teramo. La società, partecipata dall'ASP 2 di Teramo, gestisce una fattoria didattica e sociale in cui ragazzi e ragazze con disabilità psicofisica seguono corsi, fanno attività teatrale, praticano sport e collaborano con gli operatori della ristorazione. Rurabilandia, infatti, è anche un vero e proprio agriturismo, quello che fa bene al cuore, come recita lo slogan, che coinvolge sia i disabili sia i loro familiari. Così capita che i primi servono i tavoli, i piatti della tradizione, mentre i loro genitori sono in cucina a preparare le pietanze. Ci spostiamo in chiusura sul giornale, formaggi, Paleni in 9 porta in tavola tutta la qualità dei pascoli, l'articolo è di Beatrice Coppola e poi la rubrica di Andrea Cuomo, prezzi al ristorante, l'insostenibile scandalo della cotoletta a 82 euro, una cotoletta a 82 euro imperiale si badi, ma siccome uno al ristorante non compra un aggettivo per quanto solenne ma cibo da mangiare, viene da chiedersi se non sia un'esagerazione. La polemica l'hanno lanciata dei food influencer, quei personaggi spesso privi di qualsiasi preparazione gastronomica, scrive Cuomo, che girano l'Italia riprendendo ristoranti e piatti con un approccio talora estetico e talaltra quantitativo e postando commenti trillanti, sovente entusiastici, meno spesso incavolati, con il sospetto che il differente approccio dipenda dal fatto che il pasto venga loro offerto o meno. Di recente alcuni esponenti della categoria hanno scoperto che all'antica osteria di Ronchettino, alla periferia sud di Milano, è in carta una cotoletta orecchia d'elefante, quindi ben battuta e di rimarchevoli dimensioni, dal costo di 80 euro. Oibò, scandalo, vergogna, scrive Andrea Cuomo sul giornale. Effettivamente il prezzo d'amblè fa pensare a una rapina a mano inforchettata. Gli influencer non dicono però che la bestia del peso di 1,6 kg è in grado di sfamare 4 persone, che è considerata tra le migliori della città, la numero uno per me è quella della trattoria del Nuovo Macello, e che è riccamente condita di contorni. Alla fine, considerando che in molti ristoranti milanesi la cotoletta da single viene smerciata tra 25 e 35 euro, dov'è il problema? E poi, ragazzi, orsù, il prezzo è ben indicato sul menu disponibile online e al ristorante. Quindi, secondo le regole del liberismo alimentare, ognuno è libero di ordinare quello che vuole pagandone il prezzo senza lacrime di coccodrillo, oppure di influencer, conclude Andrea Cuomo sul giornale. Concludiamo anche noi la rassegna stampa di oggi. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento a domani, come sempre, qui su wenews.tv.